Buongiorno, sono Paolo Ferrerio e questa è l'audio lezione relativa alla dispensa didattica numero 3 del 2 ottobre 2013 all'interno del corso di Politiche Sociali 2 del corso di Scienze Pedagogiche. Dunque, questa dispensa è dedicata alle argomentazioni centrate a finalizzare ancora meglio il nostro tema. Dicevamo appunto già nei ragionamenti precedenti che il corso verterà soprattutto sulle politiche sociali relative al sistema di servizi sociali ed educativi, quindi non un generico corso di politica sociale, ma uno specifico e miratissimo corso di politiche sociali centrato sui servizi, e questo sarà l'oggetto di questa argomentazione. Vediamo, quindi siamo a pagina 1, quindi il tema diventa l'oggetto, il lavoro sarà ragionare attorno a questa domanda: di che cosa parliamo quando parliamo di servizi alla persona e alla comunità, cioè cosa intendiamo con queste parole che rimandano dalle istituzioni e organizzazioni estremamente precise. L'obiettivo è quindi di elaborare strategie cognitive per comprendere la struttura di questi ambienti sociali, intesi appunto come politiche, come organizzazioni, come luoghi di esercizio della professionalità. Un ulteriore obiettivo di questa argomentazione sarà quello di costruire una specie di linea guida valevole non solamente per il corso, ma valevole più in generale su come analizzare questi sistemi organizzativi e professionali. Questo è un po' lo scopo. Allora vediamo questo tema e vediamolo di rappresentarlo qui mediante una rappresentazione visiva. Usiamo la rappresentazione dell'albero. L'albero si presta piuttosto bene, l'immagine dell'albero, a capire dei processi che hanno delle radici e che poi si sviluppano come si sviluppa un albero, attraverso il tronco, attraverso i rami più piccoli, attraverso i rami ancora più piccoli, attraverso le foglie. Cioè l'albero ha questa grande potenza metaforica di mettere in evidenza la varietà di aspetti che assume una medesima struttura, in questo caso per l'appunto l'albero. Quindi allora, se assumiamo la metafora dell'albero, appunto ritorniamo al nostro concetto: polis, la città greca, lo spazio pubblico, la politica, lo Stato, la politica sociale come specificità delle politiche pubbliche, ma a noi ci interessa di più mettere in evidenza quello che compare lì in alto, la politica dei servizi. La politica dei servizi, cioè a noi ci interessa vedere di questa struttura, se preferiamo di questo del cono delle politiche, come dicevo nella lezione precedente, la specificità di quelle politiche che hanno per oggetto la costruzione di servizi alla persona. E quindi dobbiamo, per affrontare questo, dobbiamo entrare nel merito delle parole servizi, su cui esiste una letteratura ampissima, sia in chiave giuridica, in chiave economica, in chiave organizzativa, in chiave professionale. È molto ampia come tipo di definizione. Teniamo presente che intorno al sistema di servizi si giocano tantissime strategie, centri di formazione, corsi universitari come questo, cioè il tema dei servizi è un tema rilevante. Ma perché è rilevante? Perché è rilevante l'ambiente organizzativo dei servizi nelle società contemporanee. Quindi come procediamo per l'analisi di queste parole? Servizio al singolare e servizi al plurale. Dobbiamo appunto, ci facciamo aiutare dal linguaggio, come abbiamo già visto questo metodo precedentemente, quindi andiamo alle origini della parola, e questa è l'analisi etimologica della parola servizio. Poi andiamo a vedere la composizione del settore di servizi e vedremo che il sistema di servizi è molto vario, molto variegato, è fatto di tante sfaccettature. Dentro questa grande sfaccettatura c'è il sistema che noi ci interessa mettere a fuoco, che è la specificità di quel campo che le leggi, vedremo quali, chiamano servizi alla persona e alla comunità, un vero e proprio campo operativo, cioè c'è stato un processo normativo, regolativo, legislativo che ha definito questo campo. servizi alla persona e alla comunità, che è quindi inteso in senso specifico, perché l'ho messo tra virgolette. Poi ci interessa vedere la relazione che c'è tra le professioni, i servizi, e poi anche vedere come qualche contributo analitico, come che ad esempio dà su questo tema la scienza dell'organizzazione. La scienza dell'organizzazione ha una sua riflessione specifica su questi mondi, e quindi dobbiamo darne conto anche di quella. Allora, vediamo etimologicamente, pagina 4 sono la parola servizio. Allora, vediamo questo disegno di pagina 4. Allora, alla base, alla origine della parola servizio, ci dicono appunto i manuali, ci dicono manuali di etimologia, in questo caso uso l'etimologico di Alberto Nocentini delle Monnier, un dizionario etimologico recente, dice che alla base della parola servizio c'è una parola indoeuropea che è svr, svr, che significa osservare, svr, osservare, osservare. E io trovo interessantissima questa notazione, cioè che nella antichissima etimologia della parola servizio che noi osserviamo in contemporaneo, c'è uno dei comportamenti operativi di chi lavora nei servizi della persona, che è quello di osservare i comportamenti. Osservare i comportamenti in un asilo nido, in una comunità, in un territorio, cioè strategie di osservazione. La dinamica dell'osservazione è la dinamica che appartiene alla cultura psicologica, alle culture del servizio sociale, alle culture pedagogiche. Ed è molto interessante, anche perché poi invece questa parola diventa nel corso del tempo, in latino diventa servus, servus, che indubbiamente ci ricorda la parola schiavo, però l'etimologia ti dice che anche servus vuol dire che veglia, che sorveglia, e che quindi che sta attento. Certo, il che sorveglia rimanda ad esempio a tutte queste annotazioni di Michel Foucault sulle scienze moderne, sulle scienze umane come dispositivi del controllo, no? E tuttavia, secondo me non occorre vedere solamente questo aspetto che è negativo nella dimensione del controllo. La dimensione del controllo è intrinseca nel lavoro di servizio, cioè controllare l'esito, il risultato di un'attività fa parte del DNA di qualsiasi professione sociale, e di nuovo la parola ce lo dice, cioè che l'atto di sorvegliare, di vegliare, di stare attenti è fondamentale dentro nella parola sver, servus. Poi la parola, poi viene fuori il verbo servire, servire, è sempre il latino, quindi servare, servire oggi, ma i latini dicevano servare. Che significa guardare, di nuovo sorvegliare, ancora custodire, ma anche osservare con attenzione, ma anche conservare, anche mantenere. Di nuovo ambivalenza, no? cioè custodire, ma anche avere cura di ciò che si osserva, osservare con attenzione, allo scopo di mantenere. Ecco, questa sequenza, sver, servus, servire, porta alla nozione di servizio, e più latamente, più largamente oggi, alla nozione di servizi, e cioè all'analisi dell'estensione ed articolazione di questi mondi. Quindi da servizio, che comprende quelle attività che vanno dall'osservare al sorvegliare, al custodire, ma anche curare, mantenere, oggi questo campo operativo in qualche modo si distacca da queste radici e ne elabora altre, e si estende e si specializza in tante specializzazioni, che per l'appunto sono le specializzazioni delle professioni sociali, intendo appunto assistenti sociali, pedagogisti, educatori, coordinatori educativi, psicologi, operatori di vari, anche operatori di tipo sociosanitario, fisioterapisti, terapisti della riabilitazione, cioè tutta una serie di professioni che fanno l'attività di servizio. Quindi da questa radice originaria il mondo moderno ha sviluppato una grande varietà di comportamenti. Una grande varietà di comportamenti. La parola appunto, questa radice linguistica è stata elaborata in chiave socio-organizzativa da un autore che si chiama Sergio Capranico nel 1992 in un libro bello e anche piuttosto divertente che è In che cosa posso servirla? Libro divertente, il cui appunto riprende queste tematiche che adesso ho accennato in modo più dettagliato usando il dizionario etimologico e dice che la parola appunto servire deriva dal sostantivo servo. Poi nella elaborazione Capranico la elabora in questo modo interessante, dice che nelle società moderne il ruolo di servo tende a scomparire, però non scompare il desiderio di essere serviti ed anche il piacere di essere serviti. Questa è un'osservazione interessantissima perché se oggi si pensa alle badanti all'interno della casa, siamo esattamente in questo tipo di dinamiche. Siamo in questo tipo di dinamica, cioè la badante per certi versi per le famiglie sono delle serve, un po' particolari, ma delle serve. Ma nello stesso tempo, mette in atto la dinamica del sentirsi padrone e nello stesso tempo mette la dinamica dell'aiuto. Sono tutt'altro che venute meno queste dimensioni. Ma seguiamo ancora Capranico. Capranico dice che in questa prospettiva l'obiettivo di un servizio è far sentire che il cliente si senta un signore. Ecco, Capranico introduce questo tema, cioè che nel servizio è centrale la persona che è servita. Quindi lasciamo perdere per un attimo la dimensione coattiva, cioè servo padrone, che pure Capranico esamina in questo tipo di libro, e invece nucleiamo questo tema, la centralità della persona, che per gli economisti diventa, e per coloro che fanno pubblicità diventa la centralità del cliente, ma non solamente per chi vende delle merci, anche per chi vende dei servizi, la centralità del cliente è un elemento fondamentale. Al centro, ad esempio, oggi di strumenti come le carte di servizi c'è l'attenzione alla persona, quindi nei servizi è meno usata la parola cliente, si usa di più la parola utente, quindi utilizzatore di un servizio, ma la dinamica è quella. Ne segue una conseguenza utile per il nostro lavoro, che nella parola servire c'è questo significato: essere utile o indispensabile, giovare, cioè essere di giovamento. Aggiungo a un problema o a un insieme di problemi. Cioè nel servire si mettono in atto dinamiche di questa natura. E questo è un concetto importante del servizio come utilità, come giovamento. Severino direbbe come rimedio, il servizio come rimedio. È un concetto importante per la cultura del servizio, per esempio. Quando andiamo a vedere alcune dimensioni interne, pensiamo il concetto della relazione di aiuto. La relazione di aiuto è un procedimento metodologico molto forte, molto sentito, molto elaborato nel mondo degli assistenti sociali. La relazione di aiuto. La relazione di aiuto. La relazione di aiuto è in qualche modo una manifestazione professionale che sta all'interno di quel processo più profondo che dobbiamo legare alla parola servizio e al verbo servire. Ma poi c'è anche un'altra conseguenza, siamo ancora a pagina 5, ecco perché diventa così centrale nel servizio e nei servizi l'aspetto relazionale. Per quale motivo nei servizi è fondamentale la dimensione della relazione, la qualità della relazione, la qualità della relazione tra professionista ed utente viene fuori proprio perché il servizio fonda la sua struttura metodologica, concettuale, operativa, procedurale, la fonda su questa centralità del cliente e quindi prima del padrone. Modernamente oggi lo intendiamo in questo senso qua, e questo è veramente il motivo di queste forti radici linguistiche, di queste connotazioni, che la parola servizio ha resistito nel tempo, e da quello svera delle lingue indoeuropee, che poi diventa appunto servire, si è mantenuta nel corso del tempo, ma ha cambiato significato, ha aggiunto significati, ha specializzato dei significati. Fin qui l'analisi linguistica. Pagina 6 invece è l'analisi sociologica del sistema di servizi. L'analisi sociologica è fatta non attraverso numeri, ma attraverso constatazioni, ma si potrebbe farla anche attraverso numeri, l'analisi sociologica dei servizi. La constatazione è questa, che oggi, pagina 6, con il termine servizi si intende una realtà molto vasta e composita, ricca di articolazioni e di difformità interne. Abbiamo servizi pubblici come la scuola, la sanità e l'assistenza, ma anche le poste, i trasporti, le infrastrutture, servizi pubblici. Proprio quando intendiamo i servizi pubblici intendiamo queste attività che rendono possibile utilizzare uno spazio pubblico, ad esempio una città. La bicocca è un esempio concretissimo di un ambiente urbano abbastanza periferico, ma ben collegato con il centro della città e con gli altri comuni della provincia, in cui l'insieme di servizi, sia quelli scolastici che quelli sanitari, che quelli in questo caso dell'accoglienza diurna, quindi ristoranti, trattorie, bar e così via, è un esempio concreto in cui la vita all'interno di questo spazio urbano è possibile grazie all'esistenza di una grande quantità, per l'appunto, di servizi pubblici e nel caso appunto dei negozi anche privati. Poi abbiamo per l'appunto i servizi privati, gli alberghi, il turismo, i viaggi, la distribuzione commerciale, la pubblicità, l'informazione. Qui non l'ho aggiunto, ma oggi lo aggiungerei. Per esempio, è importantissimo nei servizi privati, accanto alla struttura alberghiera, cioè la rete degli alberghi, la struttura oggi dei cosiddetti bed and breakfast, cioè delle case trasformate per dare ospitalità, valorizzando il fatto che l'Italia è un bel paese. Questo tipo di beneficio che può dare un ambiente culturale si traduce in un servizio, quindi un servizio in questo caso privato. Il bed and breakfast è una trasformazione dell'albergo e della pensione, e mettendo in atto queste attività di servizio. Servizio di che cosa? Servizio di accoglienza all'interno delle case, ed è uno spazio molto importante. Oggi molte analisi dimostrano che questo tessuto connettivo è anche un pezzo rilevante di mercato. Servizi privati. Poi abbiamo il campo vastissimo, quello nostro, che ci interessa di più, di servizi alla persona. Il servizio alla persona è ampio, cioè sono i servizi alla persona appunto, li abbiamo già visto nei servizi pubblici, i servizi alla persona legati alla salute della persona, ma anche allo svago, alla cultura, le biblioteche, le assicurazioni, e tutto il campo estesissimo delle cure del corpo, dell'estetica. Sono tutti attività di servizio che osserviamo costantemente, basta girare nelle città, e noi vediamo che sono pervasivi nel sistema sociale. Poi abbiamo anche i servizi interni alle organizzazioni, cioè i servizi che sono interni all'organizzazione, cioè le grandi organizzazioni, le grandi imprese a loro volta hanno dei sottosistemi, come non so, la consulenza direzionale, i centri studi, le attività di supporto, il marketing, sono attività non direttamente legate alla produzione del bene, ma servizi interni finalizzati a produrre il bene, a produrre dei beni, delle merci che poi devono essere vendute. Quindi grande quantità di attività che fa sì che il settore dei servizi si caratterizza come il principale ambito delle economie sviluppate. Le classificazioni economiche degli addetti al lavoro distingue il settore primario, il settore secondario e il settore terziario. Il settore terziario è tutto quello che non è agricoltura, non è industria ed è servizi, e sono i campi più ampi dell'economia contemporanea. Pagina 7, cominciamo a fare un altro tipo di passaggio. Facciamo un ragionamento legato a come si articola il cosiddetto lavoro di servizio, e cioè questa estesa quantità di soggetti, di attività, organizzative che producono servizi. Ovviamente se producono servizi vuol dire che c'è lavoro di servizio. Allora, chi fa lavoro di servizio? Allora, c'è il lavoro di servizio che nelle politiche pubbliche mettono l'attenzione prevalentemente sul lavoro di servizio del campo pubblico, il lavoro di servizio che fa l'amministrazione centrale, cioè ad esempio il lavoro di servizio che fa il Ministero della Salute, che si occupa di stabilire i diritti essenziali della salute, di rendere l'accesso al sistema delle cure sicuro, garantito e scientificamente comprovato, ma anche le amministrazioni regionali, le amministrazioni locali, cioè c'è un campo pubblico che produce servizi, cioè sono quindi servizi di natura pubblica. Ma non esiste solamente questo, perché esiste anche il mercato offre servizi. Il mercato offre servizi attraverso i meccanismi che anche gli economisti stessi chiamano economia informale, cioè attività che non sono direttamente produttive, ma sono attività appunto basate sulle relazioni e che producono vantaggi, producono utilità e non sono formalizzati all'interno di quello che noi concepiamo come mercato, che c'è un bene e questo bene deve essere venduto. Per esempio è economia informale il lavoro domestico familiare. Il lavoro domestico familiare, il lavoro che viene fatto nella famiglia, il nonno che porta all'asilo il nipote, oppure le cure da parte dei figli, dei genitori anziani, è economia informale. Economia informale, cioè è offerta in un campo che è la famiglia, non è campo pubblico, interagisce col campo pubblico, non è campo pubblico, ma indubbiamente produce utilità, non c'è dubbio. No? Quindi come si configura questo lavoro domestico familiare? Si configura come lavoro aggiuntivo e compensativo per l'utilizzazione dei servizi. È un lavoro in genere orientato a ricomporre e raccordare le risorse interne ed esterne, cioè risorse interne e famiglie, ad esempio curare un bambino piccolo, e risorse esterne, ad esempio utilizzare un servizio pubblico. Quando, ripeto, l'esempio concreto di questa cultura molto enfatica oggi che si fa sui buoni nonni che si occupano dei nipoti, in realtà stiamo parlando di un lavoro domestico familiare, lavoro di servizio che interagisce con il campo pubblico. In certi casi addirittura il lavoro domestico familiare sostituisce del tutto il lavoro di servizio pubblico, in qualche modo fa, tra virgolette, concorrenza al settore pubblico. Qui mi permetto di osservare in questo punto qui molto importante una notazione che trovereste nel libro che è indicato in bibliografia mi viene in mente mentre sto parlando adesso, Giampiero della Zuanna, Guglielmo Weber, Cose da non credere, il senso comune, la prova dei numeri, che è un bel libretto, anche se rapido e veloce, ma ricco di annotazioni su come si leggono i dati. E fanno un'osservazione molto importante, che i sistemi di welfare in Europa si sono sviluppati di più nei paesi anglosassoni, nei paesi del nord, dove la struttura familiare tiene meno. Dato che invece in Italia, in Spagna, in Grecia la famiglia è pervasiva, c'è una grande enfasi sui legami familiari, si è sviluppato un welfare più debole. E questo è abbastanza singolare, quindi vuol dire che il lavoro domestico familiare fa concorrenza al lavoro pubblico. Quindi ecco uno dei motivi per il quale si enfatizza di più il welfare svedese, il welfare inglese. Proprio perché lì la minore densità e intensità dei legami familiari ha portato a sviluppare di più le reti esterne, cioè quello delle politiche pubbliche, appunto welfare state. Naturalmente questo non vuol dire che il sistema italiano non sia interessante, perché il sistema italiano è interessante proprio perché questa specificità culturale, diciamo così, della persistenza dei legami familiari nelle nostre comunità è un elemento che caratterizza il nostro sistema, quelle che alcuni autori chiamano appunto i welfare mediterranei, cioè quelli più a sud dell'Europa. Ma questa è una notazione generale che si potrebbe fare in una in un altro tempo, però se vi interessa può essere appunto approfondita, ripeto, attraverso questo appunto, questa notazione del libro di Weber e della Zuanna, Cose da non credere, editore La Terza, oppure nelle ricerche che in Italia ha fatto un socio economista che si chiama Ferrera, che ha esaminato, ha distinto i welfare in questo modo. Ma in quelle teorie comunque il tema è sempre quello, cioè come è strutturato il campo pubblico e come è strutturato il campo del lavoro familiare e le relazioni tra i due sistemi. E infine esiste un settore informale che è il lavoro di volontariato. L'estensione del lavoro di volontariato, inteso come volontariato tradizionale, come volontariato di mutuo aiuto, volontariato di self-help o il volontariato associativo, che si associa, si avvicina, ma è distinto ad esempio dal volontariato di militanza, quello che passa, che è il volontariato che si fa per partecipare politicamente, per fare attività di movimenti nei movimenti politici, è volontariato anche quello, cioè l'attività politica è un'attività volontaria che fanno i cittadini, non è il lavoro di volontariato finalizzato a produrre utilità e relazioni pubbliche, come fa un volontariato che si occupa appunto di anziani e di handicappati. Però il campo del volontariato è piuttosto ampio e lo vedremo. Noi siamo abituati magari a connotare il volontariato solo in un modo, ma è un universo piuttosto ampio. E comunque in tutti questi ambienti, il campo pubblico, i comuni, le ASL, il settore pubblico, il campo della famiglia, il campo del volontariato, sono tutti ambienti che producono servizi e fanno in qualche modo un certo, tra virgolette, lavoro di servizio. E pagina 8, dobbiamo avvicinarci un po' al nostro tema, se no rimaniamo eccessivamente sulle generali, no? Dobbiamo fare appunto una specie di ragionamento a volo d'aquila, vedendo un po' dall'alto i processi, poi dobbiamo calare con molta precisione sul terreno e vedere che cosa succede. Allora, cosa succede? Cominciamo a isolare questi ragionamenti. Allora, su cosa soffermeremo la nostra attenzione? Noi soffermeremo l'attenzione sulla pagina 8, sulla struttura e processi di sviluppo del sistema italiano di servizio alla persona e alla comunità. Cioè, noi ci concentreremo su questo, e questo sistema lo possiamo leggere attraverso questa formula che utilizzo per memorizzare, la formula del 30 più 10. Cos'è la formula del 30 più 10? La formula del 30 più 10 è quella di dire che il sistema di servizi che noi conosciamo oggi, nel 2013, è un sistema che si è costruito fortemente nei 30 anni dell'ultimo del Novecento, sostanzialmente tra gli anni tra il 1970 e il 2000. Lì si è costruito un sistema, è la fase 30. 30 sono gli anni costitutivi del sistema italiano di servizi. 10 invece sono quelli dell'attuale sistema. L'attuale sistema, quello che conosciamo oggi nel 2013, è un sistema di servizi certamente che si è sviluppato ed è cresciuto in quell'arco di tempo, l'ultimo trentennio del Novecento, che tra l'altro ricordo che è l'oggetto prevalente del mio libro Politiche del Servizio Sociale, l'analisi della strutturazione nel corso del trentennio del Novecento. Ma noi abbiamo l'attuale situazione, quella di questo decennio, che è quella che derivante, i 10 sono quelli dell'attuale sistema conseguente alla riforma costituzionale del 2001. Punto di svolta cui darò un'importanza massima, perché il 2001, con la riforma costituzionale del 2001, il sistema italiano di servizio alla persona è strutturalmente cambiato fino a generare l'attuale situazione. Qui vediamo quindi nel disegno di pagina 8 di nuovo come ci aiuta la freccia che vedeva, la freccia del tempo, ultimo trentennio del Novecento, una serie di eventi, poi il 2001 come un momento di svolta e l'attuale situazione di funzionamento del sistema, rimanendo uguali i problemi. Questo ci tengo a dirlo, rimanendo uguali, il problema è sempre quello di rispondere a bisogni, domande e problemi, tuttavia cambiano i modi perché sono cambiate le regole, perché è cambiato il sistema. E questa è la marcia d'avvicinamento, no? Allora, questa marcia d'avvicinamento può essere fatta in tantissimi modi, è molto interessante anche farla utilizzando queste rappresentazioni che adesso vedremo a pagina 9. È molto interessante fare connettere gli assetti istituzionali e servizi con le biografie professionali. Perché è molto interessante fare questa operazione? Perché l'operazione, come spesso si dice in questa facoltà, narrare, narrarsi, raccontare e raccontare quello che succede, è espressivo anche del mondo storico, del mondo sociale. Cos'è un assetto istituzionale e servizi? L'assetto istituzionale e servizi è la concreta modalità attraverso cui un sistema si è radicato e ha sviluppato le sue componenti, quindi compiti, competenze delle regioni, dei comuni, delle ASL. Questo è l'assetto istituzionale, il modo in cui funziona questo apparato istituzionale e organizzativo, un po' come una casa che è fatto di fondamenta, è fatta di muri, è fatta di solette che sono i pavimenti, ma poi è fatta anche poi successivamente di scale, di ascensori, di balconi e poi di pareti e poi anche di arredi, no? Questo è l'assetto e l'assetto sociale. Biografie personali, cos'è che è? Che le persone interagiscono con gli assetti istituzionali. Quindi c'è la storia, parte sinistra dello schema, e c'è poi la parte destra dello schema, siamo noi con la nostra storia. E qui vediamo il disegno da cui parte questa intuizione, che secondo me è molto interessante. Questo disegno fa vedere, ad esempio, come è cambiata e sono cambiati i cicli di vita. Sono a pagina 10. Quando avevano 10 anni le persone nel 700, quando avevano appunto stesso periodo nell'800, stesso periodo nel 900, cioè vediamo lo stesso arco di tempo, cioè la parte destra dello schema mette il ciclo di vita e la parte sinistra mette l'età, quindi 10 anni, 20 anni, 30 anni sono le biografie, e nella seconda parte la storia che ha cambiato le biografie. Per esempio si vede benissimo attraverso questo disegno come si è allungata la vita, quindi la vita nel 600-700, quando arrivava a 50 anni era già vecchiaia, la vecchiaia iniziava a 40 anni, oggi figuriamoci, la vecchiaia si è spostata moltissimi in avanti. Quindi le biografie cambiano nel corso del tempo, le biografie cambiano nel corso del tempo, cioè noi cambiamo nel corso del tempo. E quindi stabiliamo una relazione con il tempo. Ecco, la stessa operazione può essere fatta, sono a pagina 11 con l'analisi dei servizi. Allora, pagina 11 è una tabella piuttosto semplice, magari enigmatica, e che però è piuttosto efficace per il tipo di ragionamento che intendo fare. Se noi collochiamo nella parte sinistra, dove ci sono gli spazi vuoti, le nostre biografie individuali, le nostre età anagrafiche, e appunto noi mettiamo prima colonna noi a 20 anni, mettiamo prima colonna noi a 20 anni nell'arco di tempo 72-77, e noi a 30 anni, a 20 anni e un po' di più, insomma tra 20 e 30 anni nell'arco di tempo 78-86. Ecco, cosa mi fa fare questo tipo di schema? Mi mette in connessione la mia età biografica, parte di sinistra, con gli eventi storici della parte di destra. Allora, gli eventi storici della parte destra li ho rappresentati attraverso una serie di date. Queste date non sono messe lì a casaccio: 1972, 77, 78, 86, 86, 91, 90, 97, 97, 2001, 2001, 2008. Perché queste date, sia pure espresse sinteticamente, corrispondono alle fasi storiche di sviluppo del sistema di servizi. Questo tipo di ragionamento è molto importante perché le professioni sociali acquisiscono consapevolezza, cultura e comportamento rispetto a questi mondi dei servizi sociali anche in base al modo in cui li hanno costati. Quindi una persona oggi che ha 60 anni ha in mente la storia del sistema di servizi, perché ha conosciuto questi mondi nel 72, 77 e così via. Quindi ha una mentalità, ha uno schema cognitivo che gli consente di leggere dentro la sua biografia anche questo tipo di storia. È molto diverso invece l'operazione di una persona giovane che accosta questi mondi, che è appunto all'età di 20-30 anni, e quindi ha la memoria passata, solo una memoria culturale che può essere ritrasmessa da qualcuno, può essere ritrasmessa attraverso un libro, attraverso un libro di storia, ma la sua esperienza diretta non è quella, e quindi questo è molto importante, perché noi possiamo molte disfunzioni comunicative nei servizi tra appunto persone giovani e persone anziane nei servizi nascono spesso anche da queste usiamo un termine scientifico, dissonanze cognitive che derivano dal fatto che le persone hanno una visione, una rappresentazione mentale di questi mondi diversa per come se la sono rappresentata nel corso del tempo. Credo che sia una notazione piuttosto importante per chi, come in questa facoltà, fa tutta l'analisi biografica. L'analisi biografica mette in evidenza questo tipo di dinamiche. Quindi usciamo però adesso da questa connessione che è iniziata a pagina 9, quindi connessione tra biografia professionale e assetto di servizi, e torniamo all'analisi più tecnica. Siamo a pagina 12. Allora, usiamo lo stesso schema in un altro modo. Usiamo le stesse date, 72, 77, 78, 86, 96, 91, tanto dico qui per quale motivo queste date. 76, da 72 al 2001 è per l'appunto l'ultimo trentennio del Novecento che ha strutturato il sistema. 2001 è la riforma costituzionale del 2001 che ha cambiato il sistema nel decennio successivo, che è quello che poi piglieremo in considerazione nel corso e che comunque occorrerà professionalmente studiare non solo all'interno di questo corso, ma nei prossimi anni, perché il sistema che noi incroceremo sarà quello. Cosa si può servire allo schema di pagina 12? Ad esempio a scrivere, qui non l'ho messo ma lo lascio libero, dentro in questi spazi bianchi le decisioni legislative significative di quei momenti. 72, 77, 78, 86. Quindi quando si studiano, non so, la riforma sanitaria, la riforma dei servizi sociali, le politiche per i minori e le famiglie, così via, cosa succede? Succede che tutte quelle politiche hanno avuto un qualche elemento decisionale anche decisivo in alcuni momenti particolari. E i momenti particolari sono questi, e sono scritti non casualmente, ma con dettagliatamente. Ora, non voglio appesantire in questa fase l'analisi, perché l'analisi di che cosa è avvenuto in questi archi di tempo, in quel periodo, la si trova dettagliatamente elaborata nel mio libro, sono a pagina 13, Politiche dei servizi sociali. Quindi se avete la pazienza e la voglia di studiare questo libro, studierete in che modo si è sviluppato il sistema dei servizi fino al 2001. Essendo poi il sistema dei servizi molto ampio e variegato, il mio lavoro di ricerca, che poi si traduce nel lavoro di formazione, è continuato dal 2001 attraverso il sito web segnalo.it e attraverso il blog di ricerca Mappe Serie, in cui analizzo pressoché quotidianamente come si sviluppa nel corso del tempo questo sistema dei servizi. E sempre il disegno di pagina 13 mette anche in evidenza questo corso, il corso che facciamo qui dentro, in questo arco di tempo, in questo ottobre e dicembre del 2013, ci consente di ragionare su che cosa avviene in questo periodo, quelli sono i momenti salienti di questo periodo, ed è il vantaggio appunto di fare un corso, di avere la possibilità di elaborare questi elementi in un rapporto dialogico, che è sempre quello del rapporto, che è sempre quello di un corso. Spero che sia chiaro questo tipo di ragionamento del 30 più 10, questa piccola formuletta che io derivo da uno studioso francese che si chiama Forestier, il quale ha pubblicato un libro straordinario, bellissimo, in cui parlava del trentennio dello sviluppo della Francia. Forestier è un sociologo del cambiamento sociale, esaminava questo tipo di periodo, aveva pubblicato un libro sul grande trentennio di sviluppo della Francia, e mi è rimasto in mente questo concetto di ciclo trentennale. Avevo studiato questo libro negli anni 70, e effettivamente constatare nel 2010 che anche l'Italia ha avuto un ciclo trentennale mi sembra una casualità non del tutto indifferente, in qualche modo da sottolineare. Probabilmente i cicli trentennali sono cicli che ci dicono qualcosa sul funzionamento di un sistema. Pagina 14 è più invece entrare nel merito di alcuni elementi dinamici che sono nel servizio. Allora, il luce di pagina 14 tende a rispondere a questa domanda: quali sono gli elementi in gioco in qualsiasi sistema di servizio? Intendo qualsiasi sistema di servizio: servizio sanitario, servizio sociale, servizio educativo, servizio scolastico, servizio culturale. alla base, il nucleo essenziale di qualsiasi tipo di servizio è sempre una relazione tra un utente ed un operatore, tra una persona portatrice di problemi e domande ed un operatore. La parola utente, ripeto, è linguisticamente la parola che si usa in questi sistemi. Non so, in altri ambienti usate la parola ospite, ad esempio nelle strutture residenziali, e in altri campi si usa la parola utente per utilizzatori di un sistema, no? Uso questa parola non del tutto soddisfacente, ma le parole spesso che si usano non sono soddisfacenti, è importante capire quello che significa. Allora, alla base della OSG c'è sempre una relazione tra utenti e operatori. Tuttavia, cosa succede? Succede che l'utente, il disegno fa vedere che l'utente è collocato in alcuni campi intersoggettivi. Un utente fa parte di una famiglia, è in un ciclo di vita, svolge un'attività lavorativa, ha un certo reddito, ha una certa cultura, vive in un certo territorio, cioè a sua volta è influenzato da una serie di quelle che noi sociologi chiamiamo delle variabili di comportamento che ne caratterizzano la persona stessa. L'operatore, e qui per operatore mettiamoci quello che vogliamo, medico, infermiere, psicologo, educatore, pedagogista, assistente sociale, fisioterapista, qualsiasi operatore, è a sua volta è persona che fa parte di quegli elementi di ciclo, famiglia, ciclo di vita, lavoro, reddito, cultura e territorio, ma nello stesso tempo l'operatore ha delle responsabilità, è un professionista, qui dai compiti, agisce in un'organizzazione, agisce in un ente e agisce nelle politiche sociali. Questa sequenza che qui io ho letto dal basso verso l'alto, professioni, organizzazioni e politiche sociali, è il nucleo essenziale dell'argomentazione che noi andiamo a svolgere, no? E cioè che i servizi alla persona sono attività, le politiche di servizio alla persona si strutturano come attività professionali fatte all'interno di unità organizzative che appartengono a delle istituzioni. Tutto questo è politica sociale o politiche sociali. Questo schema, ovviamente come tutti gli schemi, va spiegato e quindi va usato se è utile, se è interessante, ma credo che serva a esaminare concretamente qualsiasi tipo di attività di servizio, un colloquio iniziale, una presa in carico, un processo d'aiuto, perché il campo relazionale si svolge all'interno di quelle ulteriori dinamiche. Questo è l'aspetto relazionale, quello che abbiamo visto fino adesso è l'aspetto relazionale, sono le dinamiche relazionali che si instaurano nelle cosiddette organizzazioni di servizio. Il ragionamento che facciamo adesso invece è il ragionamento che ci propone soprattutto l'analisi socio-organizzativa, una parte dell'analisi socio-organizzativa, e cioè di coloro che hanno una cultura organizzativa e che lavorano sui servizi. Allora, la proposta più forte, più robusta che fanno queste analisi socio-organizzativa è quella di distinguere quegli oggetti che chiamiamo beni o che Marx chiamerebbe merce, quindi oggetto d'uso, da quelle che sono attività di servizio. Allora, questa è la distinzione, che differenza c'è tra bene e servizio, secondo, ripeto, i sociologi, un certo campo di sociologia dell'organizzazione. E la distinzione è fatta attraverso queste opposizioni che vediamo a pagina 15. Un bene concreto, un bene può essere un chilo di mele, un computer, uno dei vostri aggeggi telefonini che utilizzate, no? Questo è un bene che è concreto. Un servizio invece è immateriale. Il servizio è qualcosa che non è toccabile, non è tangibile. Ha questo tipo di caratteristica, è immateriale. Un bene può essere mostrato prima dell'uso. Io prima di comprare un chilo di mele vedo e faccio ipotesi sulla qualità delle mele. Il servizio invece esiste solo quando è usato. Un colloquio medico, l'esito di questa interazione la si vede alla fine della comunicazione. C'è una dislocazione nei processi di comunicazione. Un bene, abbiamo la situazione per un bene che produzione e consumo avvengono in luoghi di momenti diversi. Un bene viene prodotto a Hong Kong e poi viene acquistato a Cantù. Quindi abbiamo due, una dislocazione. L'erogazione e fruizione invece avvengono nello stesso luogo, nello stesso momento del servizio. Erogazione e fruizione nello stesso momento. Mi viene in mente in questo momento, mi vengono in mente tutte le telefonate che arrivano dei gestori di sistemi comunicativi che in concorrenza tra di loro che propongono mediante il telefono il cambio di rapporto rispetto ai produttori dei meccanismi della telefonia. Cioè in quel caso lì proprio abbiamo la visione netta di questa immaterialità e nello stesso tempo comunicazione che ha a che fare con un bene utile. Quindi siamo sempre questa apparente immaterialità e fluidità del bene servizio. Ancora, continuando sulle opposizioni, nel bene abbiamo un contatto indiretto tra produttore e consumatore. Addirittura ci sono tutte le intermediazioni, c'è chi produce il bene, chi lo pubblicizza, chi lo vende nel negozio, chi lo trasporta nell'automobile, nelle case delle persone. Viceversa invece nel servizio è fondamentale il contatto diretto, l'insegnante di asilo nido che riceve la mamma che racconta il giorno prima cosa è successo al bambino dopo che è tornato dall'asilo nido. In quel caso il servizio si produce nel contatto diretto. Nel bene prevale un consumo passivo, il consumatore ha un ruolo passivo, cioè il bene è il bene, io lo compro se mi piace, se è utile, se è vantaggioso, se ho fatto una serie di illazioni sul rapporto cosiddetto costi-benefici. Nel servizio invece l'utilizzatore ha un ruolo attivo, cioè un servizio produce i suoi buoni esiti se coopera, se non è solamente consumatore, ma prosumer, cioè l'utilizzatore a sua volta produce questo tipo di relazione. Questo naturalmente mette il lavoro e il servizio in una situazione di densità conflittuale, perché essendo la comunicazione diretta il mondo dei servizi è anche molto carico di conflitti proprio per questa relazione diretta. E il bene è di nuovo sulle opposizioni, è la proprietà di un bene trasferibile, cioè io vendo il servizio, la proprietà di un servizio non è trasferibile, cioè una volta che è stata comunicata un'abilità, questa abilità può diventare un'utilizzazione da parte della persona, quindi non è possibile contrattualizzare questo trasferimento di utilità. E poi c'è l'ultima variabile: un bene può essere trasportato, immagazzinato. Pensiamo appunto ai magazzini, pensiamo a un supermercato dove vengono accatastati i litri di latte, e invece un servizio non può essere trasportato, immagazzinato, perché avviene nel momento stesso in cui avviene la relazione. Però questa è una differenza sostanziale che pone proprio un problema molto molto forte di lavoro. Ecco, molti fanno, ecco, qui si potrebbe fare qualche tipo di aggiunta di ragionamento, cioè una volta chiarita la distinzione tra bene e servizio, dire attenzione che non è però da concludere che essendo il servizio un punto immateriale e così via, avendo queste materie, non viene prodotto. Il servizio è un prodotto, è un'attività produttiva, è qualcosa che produce, per l'appunto utilità, vantaggio, conoscenza, crescita, emancipazione, cultura, e quindi produce tutta una serie di effetti. Quindi in qualche modo oggi il compito dei servizi, di chi svolge il lavoro di servizio alla persona, è quello di legittimarsi sempre di più nella utilità, nel vantaggio, che poi diventa, ripeto, crescita, emancipazione, cultura, accrescimento delle competenze, mediante oggetti materiali. Questo tipo di ragionamento lo sintetizzo a pagina 16, classificando le caratteristiche del prodotto e servizio, appunto, che sintetizziamo il ragionamento di prima. Quali sono le caratteristiche del prodotto e servizio? Sono l'immaterialità, l'interattività, la soggettività. Allora, immaterialità l'ho già ripetutamente detto, l'interattività anche l'ho chiarito. Vorrei soffermarmi un attimo sulla soggettività. Ecco, nel servizio gioca molto peso il sistema delle aspettative. Le aspettative è molto forte, cioè quello che si aspetta una persona è un elemento forte del lavoro di servizio. Quindi, ed è uno quello che mette in crisi anche il servizio, perché magari un operatore ritiene di svolgere un buon servizio, ma interagisce con una persona che ha aspettative più alte. Questo crea una situazione in qualche modo conflittuale, e qua si potrebbero fare decine di esempi di questo conflitto interattivo. Un altro aspetto importante della società è l'importanza dell'immagine. Dato che il servizio è appunto immateriale, è molto importante che questo servizio sia ben rappresentato, che il servizio abbia una forte immagine, e cioè l'immagine della competenza, l'immagine dell'accoglienza, l'immagine del fornire informazioni. Tutti questi aspetti non sono secondari nel produrre un servizio, proprio perché è il terzo punto della soggettività, sono importanti le dinamiche soggettive. Il ruolo della percezione soggettiva, il lavorare sulla percezione, lavorare su che cosa si offre, diventa fondamentale nel servizio, proprio perché per non ridurre in qualche modo l'impatto del servizio, che è immateriale, e in qualche modo negarne il senso e il significato. Proprio perché il servizio è immateriale, bisogna lavorare di più sull'immagine, di più sulle capacità percettive. Pagina 17, di nuovo riprendo questo tema sulle caratteristiche, non ci tornerei, l'ho già chiarite, la contemporaneità delle persone, insomma non leggo neanche, mi soffermerei sulle conseguenze. Le conseguenze di tutto questo ragionamento, di questa analisi strutturale del sistema di servizio, è l'elevatissima rilevanza dei rapporti interno e esterno delle organizzazioni che producono servizi. Cioè, nei servizi è importantissimo la capacità che un servizio, ma intendo anche il minimo, anche un servizio di volontariato presente in una città, la sua capacità di stabilire rapporti tra il dentro e il fuori. Quindi molto importante la capacità di stabilire relazioni con la comunità, con gli utenti, con le persone, con i cittadini, con la comunità locale, con l'amministrazione locale. Una seconda conseguenza è la centralità delle relazioni operatori-utenti, ecco, quello l'avevo già detto. Quindi nel lavoro di servizio è molto importante la capacità di sviluppare empatia relazionale. E infine l'ultima conseguenza è che non tutte le componenti del servizio possono essere assoggettate a standard e norme precodificate. Oggi la tendenza è assoggettare a standard e a norme precodificate i servizi, sono tutta la tecnica delle procedure, dei manuali di qualità presenti nell'organizzazione. Tuttavia chi lavora in servizi sa benissimo che non tutto può essere ridotto a procedure. Queste sono delle caratteristiche socio-organizzative che noi apprendiamo da chi fa psicologia delle organizzazioni, e quindi sono sapienze che apprendiamo da loro. Andiamo più sul semplice e ritorniamo un pochino più a noi. A pagina 18, torniamo a questo. Allora, se il lavoro in servizio è tutto quello, possiamo fare una piccola operazione di semplificazione. L'operazione di semplificazione è dire che nel lavoro di servizio agiscono tre sistemi: il sistema delle professioni, o meglio, in questo caso dico delle relazioni professionali tra professionisti e tra i professionisti e gli utenti, l'organizzazione di servizio, la comunità alloggio, il centro servizi, la residenza sanitaria assistenziale, l'hospice, e le istituzioni. Tre livelli quelli: gli enti, le organizzazioni e le professioni. Questi sono tre livelli che rappresento anche visivamente a pagina 10. Allora, andiamo sulla dimensione relazionale. Abbiamo detto la dimensione relazionale del servizio è quella più è molto caricata, essendo servizio materiale la relazione professionale è molto caricata. Ma qual è la dinamica della relazione professionale servizio? La dinamica è abbastanza fissa, è abbastanza visibile. Una relazione professionale, che cosa? Nasce da una richiesta che alla sua base ha un bisogno, una domanda che ha alle spalle un bisogno, procede verso un obiettivo definito, più obiettivi, cioè identificazione di quell'obiettivo da mettere, da elaborare all'interno di questa relazione. si svolge all'interno di un progetto. La relazione può essere individuale, ma può anche essere un'equipe che svolge questo tipo di attività, e l'equipe fa parte di un ente. Quindi la relazione professionale non è esente da dimensioni organizzative e istituzionali. Se vogliamo, la relazione intersoggettiva che fa uno psicanalista è più, per certi versi, più semplice. C'è una condivisione di obiettivi, c'è un setting prestabilito, e quindi c'è una relazione che è codificata all'interno di quello spazio. Ma tutto quello che avviene in un servizio cooperativistico, di cooperativa convenzionata o di campo pubblico, avviene sempre all'interno di una, di una, di una, di una, di un'istituzione che ne connota in qualche modo tutte le procedure. Poi la relazione professionale individua si caratterizza poi per strumenti specifici. Un conto è la relazione professionale di un medico di base, un conto è la relazione professionale di uno specialista, un conto è la relazione professionale di un medico specialista, il quale deve rispondere a un medico di base. Faccio un esempio concretissimo. Sono strumenti specifici e strategie operative anche differenti. Le relazioni, e qua ci aiuterebbe il modello sistemico, le relazioni intersoggettive, professionali, si qualificano come collaborative, complementari, cioè io faccio questo, quell'altro fa quest'altro tipo di compito, o parallelo collaborative, facciamo assieme questi compiti. Cioè è intrinseco nel lavoro di servizio in genere nelle equipe il collaborare, uguale a cum laborare, lavorare con. E tuttavia in questo cum laborare, questo può avvenire in modo appunto dividendo il lavoro, oppure rendendo sinergico le azioni lavorative che svolge ciascun ruolo. Naturalmente non occorre dimenticare che queste dimensioni, il bisogno, l'obiettivo, il progetto, la strumentazione, la qualità relazionale, si lega strettamente anche il contesto istituzionale, cioè non può essere esclusa all'interno di questa relazione quelle che sono le leggi, i regolamenti, i contesti organizzativi, sono tutti elementi che entrano in gioco, e bisogna saperlo che il lavoro, le politiche sociali nei servizi alla persona sono estremamente complesse, perché entrano in gioco tutti questi fattori. Pagina 20, questo tipo di ragionamento lo si può anche utilizzare per vedere e elaborare il concetto di professionalità. Cos'è la professionalità? La professionalità sono quella gamma di competenze che caratterizza un professionista. La professionalità sono i caratteri che assume il compito. Noi diciamo appunto la professionalità del medico, la professionalità dello psicologo, la professionalità del formatore, la professionalità del docente. Intendiamo attitudini, no? Ma di che cosa è fatta la professionalità? È fatta di operatività. Cioè, un professionista sa fare alcune cose. Io ad esempio so fare il docente, non saprei fare lo psicologo, non saprei fare l'insegnante d'asilo nido, no? Perché i tipi di operatività conosco le mie operazioni, so che cosa devo fare, cioè conosco cosa devo mettere in atto per compiere operazioni, operatività. Poi nella professionalità c'è la specializzazione, e sono le competenze. Un conto è la specializzazione di un economista, un conto è la specializzazione di un pedagogista, un conto la specializzazione di un sociologo che si occupa di politiche pubbliche, no? Specializzazione. Poi abbiamo la gestionalità. La gestionalità è tutto quello che dicevo anche poco fa, e cioè il lavoro, l'attività lavorativa all'interno di sistemi organizzativi e istituzionali. È la capacità di usare la struttura. La capacità di usare la struttura, cioè la capacità di sapere dentro l'organizzazione a chi chiedere, con chi collaborare, a chi chiedere un aiuto, una consulenza interna per svolgere la funzione. Quindi è il padroneggiamento da parte della persona della struttura organizzativa complessiva. È quello che rende molto difficile, ad esempio, fare i tirocini all'interno di operazioni di questo tipo, perché il tirocinante apprende questi comportamenti sicuramente attraverso metodi dell'osservazione, del shadowing, cioè dell'osservare silenziosamente, E ci mancherebbe altro, è un processo di importanza estrema, ma la gestionalità è appunto la capacità poi di introiettare questa attività svolgendo compiti. Più un'organizzazione è complessa, più è difficile la gestionalità. Operatività, specializzazione e gestionalità è una, se volete, una cosa più di dettaglio, ma che è piuttosto importante. L'osservazione finale che faccio a pagina 20, attenzione, che nel lavoro e servizio alla persona la gestionalità non è appartenente solo a chi dirige, a chi ha funzioni di coordinamento. Ecco, per esempio, questa mi sembra un'osservazione importante per l'enfasi che in questo corso si dà sulle funzioni del coordinamento. La gestionalità appartiene a tutti i ruoli, cioè anche i ruoli più semplici. Anche un cuoco che fa la mensa in un servizio di asilo nido. O pensiamo al servizio di cucina che è presente qui all'università di Bicocca nell'edificio 16. Anche gli addetti alla cucina entrano nel gioco organizzativo. Quindi la gestionalità diffusa è questa, stabiliscono le relazioni anche loro, cioè il sistema funziona quando tutti questi ingranaggi entrano in comunicazione tra di loro. La capacità di padroneggiare, sapienza nel compiere operazioni, mettere in atto la presa specializzazione, gestire le strutture del sistema sono tutte dimensioni della competenza. Dove stanno i servizi? Ecco, dopo, questa che mi ha fatto fine è l'analisi interna, se vogliamo, no? Cioè socio-organizzativa interna. Però i servizi stanno in un campo esterno, cioè si confrontano con problemi. La dimensione problema, bisogno, domanda, e la tratteremo in un'analisi specifica, ma già questo, già possiamo stabilire qualche scenario. Noi abbiamo degli scenari entro cui si collocano i servizi. Lo scenario qual è? Sono pagina 21. Più popolazione inclusa nella sfera dei diritti. Cioè nelle società europee, soprattutto nell'Europa che ha sviluppato diversamente i sistemi di welfare, il welfare mediterraneo, il welfare nordico. E però il tema è più popolazione inclusa nella sfera dei diritti, cioè una estensione dei diritti. Cicli di vita e nuovi obiettivi educativi in ogni fase, cioè il cambiamento del ciclo di vita. Un conto essere bambini adolescenti negli anni 50 è un conto essere bambini adolescenti oggi in cui domina il meccanismo internet, domina il meccanismo delle macchine della comunicazione internetiana. È completamente diverso il ciclo di vita e anche le relazioni interne sono differenti. I cicli di vita delle persone cambiano perché cambia il tempo storico, cambia la cultura e quindi cambiano anche gli obiettivi educativi e quindi cambia anche le attività di coloro che svolgono attività di servizio. Ma anche la salute cambia, cioè la salute, meglio, le dinamiche salute e malattie cambiano molto perché è molto forte la dimensione soggettiva della salute, cioè lo stare bene, lo stare soggettivamente bene è intrinseco nei nostri ambienti, nei nostri ambienti sociali. Quindi abbiamo più aspettative di salute, quindi non abbiamo, carichiamo la malattia di una dimensione soggettiva che un tempo non caricava la medesima patologia e questo naturalmente pone compiti diversi a chi svolge attività di servizio. Cambiano le dinamiche della medicina, della medicina stessa. Pensiamo alla distinzione tra cura e guarigione, cioè la medicina che guarisce e oggi invece l'enfasi è sulla medicina che cura. Oggi non è detto che il sistema delle cure sia solo guarigione. Perché ci sono malattie croniche che non guariscono e che pure debbono essere curate. Questo è un campo dei servizi alla persona. Abbiamo poi il problema demografico grandioso, della crescita della speranza di vita. Più popolazione che diventa anziana e quindi più popolazione con problematiche di malattia di corso cronico ed invalidante. Cioè la cronicità come uno degli scenari rilevanti dei gruppi sociali di questi ultimi decenni. La crescita delle aspettative, lo dicevo già poco fa nella maggiore soggettività, più speranza di vita, più ricerca della qualità della vita. Tanto, nella crescita delle aspettative dobbiamo includere anche quella crescita delle aspettative prodotte dai servizi stessi. Cioè, cioè dei servizi che hanno funzionato nell'infanzia, nell'adolescenza, nell'età, diciamo così, dei processi di crescita, genera un adulto più soggettivizzato e più esigente, quindi che si aspetta di più, che desidera di più, e questo è uno dei grandissimi problemi che si legano al funzionamento delle politiche di welfare, perché basta un abbassamento della quantità dell'offerta che questa viene subito percepita come un grandissimo svantaggio, cosa che ad esempio poteva nel modo più assoluto non avvenire alla fine dell'Ottocento e prima del Novecento. Non se ne accorgeva neanche di un calo, non c'era offerta e quindi non c'erano neanche aspettative. Le nuove malattie, le malattie tumorali, le malattie a lungo decorso, sono scenari nuovi di cui si parla quotidianamente la cronaca quotidiana. Tutto questo produce ridefinizione delle professioni, dei compiti di professione, anche articolazione delle professioni, compiti differenziati. Tutto questo produce anche tutto questo avviene in un campo di crescente costo dell'organizzazione dei servizi, e tutto questo richiede sempre di più questa integrazione tra società civile e funzioni pubbliche dello Stato. Cioè l'interazione società civile uguale a cittadini organizzati, cittadinanza, cooperative sociali, volontariate e Stato diventa rilevante, perché mantenere buoni livelli di benessere qualitativi oggi è molto più complicato che rispetto al passato. Ma perché questo? Perché si sono accresciute fortemente le aspettative. Allora, questo schema qui è lo schema che ci porta al disegno di pagina 22. Perché il pagina 22? Cos'è che allude a questo schema? Questo schema qui, che poi ritraiamo tra un po', lo schema bisogno-domanda, ci dice che i bisogni si differenziano sempre di più nel corso del tempo. Questi bisogni producono domanda che cresce, e questa domanda va a incidere sulle aree problematiche dei servizi: gli anziani, i minori, le famiglie, le disabilità, la salute mentale, le dipendenze. E cioè noi abbiamo uno sviluppo che è un sviluppo così a raggiera, no? A raggiera, articolazione dei bisogni, formulazione di nuove domande e specificità del sistema di servizi in ciascuna area problematica. Quindi servizi nell'area anziani, servizi nell'area famiglia, servizi nell'area minori, servizi nell'area disabilità, nella salute mentale, nelle dipendenze. Ecco, questa è la specificità di questi mondi. Ciascuno di questi mondi può essere esplorato. E può essere esplorato appunto in un corso come questo. Possiamo mettere a punto dei metodi per esplorare questo tipo di attività. Poi può essere esplorato nei due classici modi dell'esplorazione: attraverso l'esperienza, attraverso l'osservazione, attraverso l'approfondimento, no? Perché poi ciascuno di questi ha delle sue grandiose specificità, AIDS e così via, no? Questo è il campo più, diciamo così, il campo operativo per il quale analizzare le politiche sociali del campo dei servizi è incredibilmente interessante. È incredibilmente interessante perché ha a che fare con il mondo moderno, ha a che fare con noi stessi e ha a che fare con delle professioni indubbiamente difficili, perché hanno tutta una serie di problematicità. Allora, come si fa a osservare queste cose? Occorre elaborare quella che io chiamo, se è una pagina 23, la teoria del punto di vista. Cos'è la teoria del punto di vista? La teoria del punto di vista è una teoria non dogmatica, è una teoria che dice che io posso vedere, e qui è il disegno di pagina 23, fa vedere nel quadrato il servizio e i servizi, posso vedere questi sistemi da tanti punti di vista. Vederli da tanti punti di vista vuole dire fossilizzare un unico punto di vista. Noi poter vedere solo dal punto di vista dei bisogni, solo dal punto di vista delle soggettività individuali, solo dal punto di vista del mercato. Se invece metto in atto a livello cognitivo delle griglie che mi consentono di leggere questo tipo di mondi in modo più articolato, elaboro una specie di cassa degli attrezzi che mettendo a contatto questi punti di vista me li fa vedere meglio, me li fa vedere meglio e mi fa non dogmatizzare ciascun punto di vista, cioè portare le estreme conseguenze in un'unica visione. Questo teoria dei punti di vista lo vedremo nelle lezioni successive, è il metodo dei paradigmi, cioè andare alla ricerca dei modelli di analisi più adatti a studiare un problema. Concludo questo tipo di ragionamento riportando alcune pagine di un libro piuttosto interessante su questi temi qua, fatto da una sociologa che si chiama Franca Olivetti Maluchian, la quale in questo libro piuttosto interessante produrre servizi, lavorare con oggetti materiali, fornisce un contributo su questo tema della immaterialità. Se leggerete queste pagine vedrete che il paradigma che la Maluchian utilizza è un paradigma di tipo socio-organizzativo e ci riesce a mettere in evidenza a darci questo spunto di analisi che se è vero che il servizio è appunto immateriale, e quindi lei si sofferma nella prima pagina in che cosa consiste il prodotto servizio, è molto importante soffermarsi sui modi in cui il servizio viene prodotto, cioè non dimenticare, diciamo, Maluchian ci avvisa, ci rende avvisati su questo fatto che se è vero che il servizio è immateriale ed è ipercaricato di dimensioni relazionali, è anche vero che esso viene prodotto e quindi richiede delle capacità, elaborare delle capacità che sono cognitive, che sono affettive, che sono relazionali, di lavorare sulla produzione del servizio anche all'interno di un campo difficile come quello oggi del mondo dei servizi. E con questo si conclude l'analisi della dispensa numero 3, dedicata per l'appunto, ripeto, ai servizi nelle politiche sociali. Grazie per l'attenzione e buoni studi.